Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Sono molto fiera di presentarvi il protagonista della nostra storia di oggi, che è un astronauta. Un astronauta e precisamente l'ingegner Paolo Nespoli, che ha, se non sbaglio, il record italiano, è vero, di permanenza nello spazio. Me lo conferma?
Sì, oggi come oggi sono l'italiano che è stato di più nello spazio. L'unico che per il momento ha fatto una missione che viene chiamata di lunga durata, di quasi 6 mesi in orbita.
Quasi 6 mesi continuativamente nello spazio, per la precisione, a bordo della famosa Stazione Spaziale Internazionale,
corretto,
in sigla ISS, con un equipaggio appunto internazionale e con il compito di eseguire alcuni esperimenti scientifici del quale adesso ci dirà qualcosa. Bambino in quegli anni leggendari della conquista dello spazio, quando tanti dicevano con certezza assoluta: da grande farò l'astronauta. Tanti lo dicevano, ma non tutti ci sono riusciti.
Era difficile allora resistere al fascino di queste persone che sfidavano l'ignoto, e allora veramente sfidavano l'ignoto, mettevano, come dicono gli americani, la loro vita in linea o così per cercare di fare una cosa che nessuno aveva mai fatto. E poi devo dire che erano molto accattivanti queste immagini che arrivavano dalla Luna con queste astronavi che camminavano in questo modo veramente...
quasi una danza.
Esatto,
era, no?
esatto. E,
nel vuoto,
e poi,
così.
Poi quello che a me veramente affascinava era, sì, questa camminata, ma anche che se ne andavano in giro con queste jeep lunare, facevano il testacoda sulla Luna, queste cose così. E quindi anch'io adesso, da bambino, ho detto, anch'io voglio fare il testacoda
questo,
sulla Luna.
Per inciso, adesso ci hanno anche messo in dubbio che queste scene che allora si vedevano ed eccitavano grandi e piccoli, ci hanno anche messo in dubbio che siano vere, che siano dentro ricostruzioni. Ci dica una cosa piccola.
Questa
insomma,
una balla. Mi riguarda è una leggenda metropolitana. È facile credere a queste cose. Io non c'ero, quindi non posso testimoniare di persona. Però posso dire che per i miei 15 anni che ho fatto la NASA, per come ho conosciuto il sistema, come l'ho visto, sono assolutamente sicuro che gli americani siano andati sulla Luna. E non solo, voi vi immaginate, i russi avrebbero sbugiardato gli americani a più non posso se avessero potuto, e non l'hanno fatto, quindi secondo me già questa è già una prova.
Ecco, la guerra fredda insomma ci avrebbe sicuramente, cioè, è una garanzia sul fatto che sono andati per davvero.
Ma io ho parlato con i russi e loro stessi mi dicono è assolutamente
è
un fatto che siano andati sulla Luna.
Quindi è vero che sono andati sulla Luna.
Vabbè, comunque ognuno poi pensa come vuole, quello che vuole. Io posso dire di essere andato nello spazio, di essere stato sulla Stazione Spaziale Internazionale.
E lo spunto per l'incontro, già dalle prime battute, cari amici, come sentite, molto eccitante con l'ingegner Paolo Nespoli, è l'uscita con Mondadori del libro Dall'alto i problemi sembrano più piccoli, lezioni di vita imparate dallo spazio. Quando ha deciso però, davvero, quando ha saputo che veramente sarebbe andato nello spazio?
Diciamo che l'ottimismo è una delle cose che ci porta a credere in cose impossibili. Io sono
è l'oggetto del primo capitolo del Sole, delle prime pagine di questo libro.
Sono sempre stato ottimista. Ci sono delle ricerche che dicono che noi come esseri umani guardiamo sempre le cose con un lato sempre ottimista, più ottimista di quello che poi i numeri ci fanno vedere. Però questo ci porta a fare delle scelte che in moltissimi casi si rivelano vincitrici.
A concretizzare perché i sogni.
Io, esatto,
no?
Se io non ci avessi creduto a questo sogno impossibile, non ci avrei neanche provato. Invece,
ecco,
sebbene fosse impossibile, ci ho provato, sono arrivato tardi alla realizzazione che questo era un sogno, ma comunque forse realizzabile, e a 26 anni ho lasciato il lavoro che stavo facendo. Allora ero un ufficiale dell'esercito italiano, ho lasciato l'esercito, ho ricominciato da zero sostanzialmente, un'altra
anni.
Vita, e ho imparato l'inglese perché non lo parlavo, ho cominciato un corso di laurea in ingegneria e piano piano
non sono è mai troppo
avanti.
Tardi
ci sono, beh, 26 anni uno è giovane,
insomma neanche giovanissimo come di solito quando si iniziano l'università
e sono arrivato alla fine, sono arrivato relativamente tardi all'essere selezionato come astronauta, perché sono stato selezionato e avevo già 40 passati e ho volato nello spazio, avevo più di 50 anni la prima volta, quindi però alla fine uno l'età esatto, beh, niente è impossibile o le cose sono possibili quando uno da un lato veramente ci crede e dall'altro si mette d'impegno e non si fa fermare, perché ci sono stati tanti momenti di arresto, tante battute, tanti muri che ho dovuto scalare, alcuni girargli attorno, alcuni sfondarli, alcuni semplicemente ignorarli, insomma sono i casi della vita che viviamo tutti i giorni sostanzialmente.
E infatti ne racconta in questo libro, non a caso il sottotitolo è Lezioni di vita imparate dallo spazio, la prima è appunto addestrarsi a realizzare i sogni, a renderli concreti, a renderli meno sogni.
L'idea è quella di partire dal presupposto che andare nello spazio non è una cosa impossibile, è difficile, è complessa, i numeri sostanzialmente parlano chiaro, andare nello spazio è come vincere la lotteria sostanzialmente.
Tanti annunciano di desiderarlo, ma poi pochi...
ma tanti compriamo il biglietto della lotteria di Capodanno e vincono in pochissimi, eppure qualcuno vince, voglio dire. E certo che se uno non compra il biglietto non potrà mai vincere. Lì in effetti quello che voglio dimostrare è che andare nello spazio, diventare astronauti non è... una cosa impossibile, è una cosa fattibile alla fine anche per un ragazzo come me, un ragazzino nato in un paesino della provincia, cresciuto all'oratorio, senza, fino a 25-26 anni, senza poi neanche tante cose. Sì, ci sono state le esperienze dell'esercito, sono state molto forti, mi hanno fatto capire,
formato, addestrato,
esatto,
da quelle
esatto.
Evidentemente
devo dire che mi hanno fatto capire che con l'addestramento, l'equipaggiamento, la forma mentis corretta si possono fare tante cose che altrimenti sembrano impossibili. E quindi nel libro quello che ho cercato di fare è di tirar fuori alcune delle cose che ho imparato sia nell'addestramento per andare nello spazio che restando in orbita, non so, metodi di comportamento, strategie che funzionano per lavorare in gruppo, perché poi alla fine sulla navicella sei in uno spazio ristretto, confinato, isolato, e quindi se non vai d'accordo non è che puoi dire vado fuori e me ne vado
a prendere una boccata.
Esatto, prendo una boccata d'aria e ci vediamo domani, insomma, o altrimenti no, non lo so, convivere con la struttura che hai davanti, il cibo, il gestirti personalmente, insomma, tante cose che sono cose, prese una per una, sono relativamente semplici, ma poi quando le metti tutte assieme ti portano a riuscire a fare delle cose che sono sostanzialmente impossibili, e secondo me queste cose si applicano tranquillamente nella vita di tutti i giorni.
Sono a colloquio con Paolo Nespoli, astronauta, è il primo astronauta italiano che è sopravvissuto, che è riuscito a resistere.
Beh, sopravvissuto.
Ha resistito, ecco questo volevo dire, per 6 mesi continuativamente a bordo di una navicella, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, quindi un vero e proprio laboratorio in orbita, sede di esperimenti scientifici con una squadra internazionale. Da bambino, quando sognava di... così quando tutti si sognava più o meno di diventare astronauti, avrebbe mai immaginato che la squadra spaziale del futuro sarebbe stata così internazionale, tanto da far convivere russi, americani, europei?
Sì, sembra quasi una barzelletta quando faccio le presentazioni, faccio vedere le foto dell'equipaggio e dicono 3 russi, 2 americani, 1 italiano, sembra l'inizio di una di quelle barzellette.
Ah, le famose barzellette,
esatto.
Con i tipi.
Ma in effetti la Stazione Spaziale Internazionale è un progetto internazionale da cui partecipa la Russia, gli Stati Uniti, già lì Russia e Stati Uniti non andavano mica d'accordo fino a qualche tempo fa, comunque l'Europa, 9 nazioni europee, il Giappone e il Canada. Voi immaginate, ognuna di queste nazioni parla una lingua diversa, addirittura alcune hanno dei sistemi di misura diversi, hanno delle indirizzi politici diversi, delle economie diverse.
Quindi
e mettere assieme
problemi, insomma,
esatto,
parecchi,
esatto, esatto.
Parecchi, oltre a quelli quotidiani che
e direi che sostanzialmente succede che è molto più complesso riuscire a fare un progetto in queste condizioni, perché è difficile.
Ma oggi non potrebbe che essere così.
Esatto, e quello che succede stranamente poi col senno di poi succede che se si riesce a mettere insieme un progetto così e si riesce a farlo funzionare, il progetto di per sé stesso è molto più solido di un progetto che invece sia fatto da una o due nazioni, perché è facile, lo vediamo con gli Stati Uniti, è facile con l'arrivo del nuovo presidente 3 anni dopo, 4 anni dopo che vengano cancellati tutta una serie di progetti che sono in corso d'opera e si ricomincia da zero. Questa tra l'altro è una delle ragioni per cui gli americani oggi hanno mandato in pensione lo shuttle e non hanno un veicolo di rimpiazzo. Si devono, questo è un altro paradosso, oggi come oggi gli americani per andare in orbita devono comprare i voli dai russi e quindi vabbè, ma questo è il prodotto.
È un paradosso, ma mi sembra anche una bella lezione, diciamo, per il futuro di questo settore,
sì,
sull'inevitabilità della cooperazione internazionale,
sì,
evidentemente,
sì,
proprio
sì.
Per finirla con quelle gare di quell'epoca, no? Siamo arrivati prima noi, siete arrivati.
O anche con il discorso dal punto di vista della tecnologia, perché gli americani prediligono la tecnologia estrema, nel senso che gli americani quando
tipo disegnano, guerre stellari.
Beh no, disegnano un veicolo, vanno sempre all'estendo a disegnare una Ferrari, per modo di dire, ti gira in pista 300 km all'ora, eccetera, se no non va. I russi, contrariamente,
hanno uno stile diverso.
Sì, sembra che facciano le navicelle in garage col martello, con queste manopolone di bachelite rossa, sembrano uscite da un museo. Uno le guarda all'inizio e dice siamo sicuri che voi l'avete trovata.
Bellissimo questo confronto di tecnologie.
E poi piano piano ti rendi conto che sì, è una cosa relativamente semplice. Sì, sembra fatta così, ma è veramente solida. E quando i russi dicono la navicella Soyuz partirà alle 2 di notte del 3 febbraio, bla bla bla, alle 2 di notte del 3 febbraio parte che ci sia la neve, la bufera, gli orsi polari che mangiano i cavi, queste cose qua parte. E invece lo shuttle, con tutte queste capacità che ha e che sono estreme quando funziona, lo shuttle, lo sappiamo benissimo che i lanci di solito vengono rimandati volte, perché
no?
Basta una piccola mosca che ti vola a 1 chilometro di distanza, lo spostamento d'aria ha spostato il veicolo di 1 millesimo di millimetro e bisogna rifare tutto da capo. Questo è quello che succede con dall'altro lato. Quindi la tecnologia in estrema, per la tecnologia bisogna stare attenti a fare la tecnologia estrema solo perché si può. Dobbiamo cercare di limitare un attimino e
misurarsi
controllare queste
forse
cose.
Con il realismo, no? Con la realizzabilità, con l'effettiva esigenza di certi slanci, forse soltanto teorici, da quello che ho capito. Comunque la sfida per la sfida, ecco, non serve.
Sì,
forse.
Sì.
Ci sarebbero milioni di cose da chiedere a un astronauta italiano che parla la nostra lingua, e dobbiamo di necessità concretizzarle prendendo spunto proprio da questo bellissimo libro. Ripeto, dall'alto i problemi sembrano più piccoli, un titolo geniale, un libro che ha un bel corredo anche fotografico. E, ecco, l'invito a cambiare prospettiva. Questione di sguardi, questo sguardo appunto dall'alto. In che cosa lei, dopo la prima esperienza, può affermare con ragionevole certezza?
Una delle cose che succede, sicuramente il guardare la Terra da lassù ti dà una visione nuova di questo pianeta, e ne parliamo tra un attimo, ma secondo me la prima cosa che succede quando arrivi in orbita è che sei proiettato dentro un mondo diverso, dove le regole della vita normale, dettate dalla forza di gravità che ci condiziona in un modo pauroso qui sulla Terra, non esistono più. Tu ti trovi in questo mondo dove le cose che hai imparato da bambino, che non ci fa neanche caso, che fa, non funzionano. Per cui camminare non puoi camminare, muoverti non puoi muoverti, le cose ti volano via di mano, l'alto, il basso, la destra, la sinistra non funzionano più. Ci sono tutte queste cose così, per cui le prime settimane sei sostanzialmente meno abile, sei un disabile in orbita, sei una persona normale disabile. E ti devi costringere, e finché non lo fai ci sono i grossi problemi, ti devi costringere a dimenticare quello che hai fatto o come fai le cose normali sulla Terra, e ti devi ridiventare bambino. Mi sono sentito un bambino alla scoperta di un mondo nuovo, e quando sono riuscito a smettere di fare le cose così perché le facevo così, a tentare un altro modo, ho scoperto un mondo che mi si è aperto.
Cosa si è aperto?
si è aperto un mondo diverso, si è aperto il fatto che riuscissi a fare le cose, perché prima...
Cioè, chi è diventato lei? Cosa si è sentito di nuovo?
Lì sono diventato astronauta, forse sono diventato lì, non quando sono uscito dall'atmosfera e per definizione mi viene dato il titolo di astronauta. Sono diventato astronauta quando ho imparato a convivere con questo nuovo ambiente e a conviverci in modo simbiotico. Non ero io che forzavo, è un pochino come facciamo qui sulla Terra, no? Cioè, la lezione è la seguente, che forse dovremmo guardare il mondo che ci sta attorno qui sulla Terra, rivisitare tante cose che diamo per scontate, che facciamo così perché le abbiamo
esempio.
Sempre fatto così. Qualsiasi cosa, l'esempio è, che ne so, abbiamo i tavoli, le sedie, le poltrone, le auto, dovremmo ripensare a tutte le cose normali tutti i giorni, a come mangiamo, come beviamo, non so, i romani mangiavano sdraiati, giusto? Noi mangiamo seduti, per esempio, ma tante cose così semplici che piano piano ti portano a trovare delle soluzioni diverse. Quindi, secondo me, riguardare le cose di tutti i giorni, riguardarle con occhi diversi, riscoprirle, cercare di farle in un modo diverso, secondo me ti porta a trovare un mondo nuovo. Ora, le abitudini di tutti i giorni è semplice, ma ci sono tante cose che noi facciamo perché facciamo così, e sono per esempio i rapporti che abbiamo con le altre persone, i rapporti che abbiamo con i nostri genitori o con i nostri figli, come impostiamo le cose, come impostiamo la nostra giornata, come dormiamo. Sul libro si parla di dormire, ho scoperto in orbita, mi ci è voluto qualche mese, che potevo dormire in un modo diverso e che ero ancora più funzionale ed efficace di come ero sulla Terra. Quindi, voglio dire, questa scoperta di questo non dare niente per scontato e cercare di riscoprire tutto ti porta, o ha portato me, da un lato a riuscire a fare i miei compiti in orbita e dall'altro a sentirmi rinascere, a sentirmi così contento. Le volte che succedeva che finalmente riuscivo a fare qualcosa e dicevo agli altri: guarda se fai così, guarda cosa succede, tutti che ti guardavano a dire perché per mesi avevano cercato di fare quella cosa e non erano mai riusciti, e si poteva fare se tu per esempio ti metti a testa in giù o a testa in su o a testa di lato o se facevi altre cose, insomma. Quindi secondo me questa lezione, una forse delle prime lezioni, è anche nella vita di tutti i giorni, nel tran tran di tutti i giorni, nelle cose monotone, nelle cose che facciamo, diamo per scontate, probabilmente c'è possibilità di migliorare, di farle diversamente, di vederle sotto un altro angolo,
di mettersi a testa in giù
e riuscire a fare cose che sembrano impossibili.
La lezione dello spazio,
sì, e poi vedere la Terra naturalmente dalla sua
la prospettiva fotografica è strabiliante. E a proposito di questo cambio di prospettiva, prendo spunto da una foto, poi vorrei commentarne un'altra, quando esce dal
sì, dalla, io questa foto
la descrive lei, a me colpisce la didascalia, sta tornando a casa evidentemente, no? Il commento è: la gravità è pesante. Evidentemente si vive anche il disagio del ritorno nella gravità dopo mesi di vuoto.
Sì, ognuno...
Descriviamo, c'è Paolo Nespoli che sta uscendo, immagino,
dalla navicella.
Con 6 persone che l'aiutano, immagino che le gambe lì è difficile anche ritrovare.
Tutto, la faccia sconvolta, nella mia mano destra ho un qualcosa di bianco, non si capisce, ma è il sacchetto per vomitare, perché avevo dei fortissimi conati di vomito, della nausea molto forte, il sistema vestibolare, che è quello che ci dà l'equilibrio, che per 6 mesi in orbita
si adatta alla nuova situazione.
E il cervello impara a cancellare gli input perché non servono più, improvvisamente si trova bombardato una volta che arrivi a terra, ed è una sensazione estremamente forte. Io tra l'altro, un po' per l'altezza, un po' per il fisico, un po' perché è così, ognuno di noi vive questa cosa in modo diverso, io soffro particolarmente il rientro nell'atmosfera, mentre ci sono persone che soffrono l'andata in orbita. Quindi
lei soffre il ritorno.
Io non soffro assolutamente, arrivo in orbita e mi sembra di essere un extraterrestre. Ma quando torno giù a terra sono morto, sono distrutto, sto malissimo. Difatti questa foto io scherzosamente la chiamo la deposizione della croce lì, perché
è vero,
stanno,
sembra una deposizione, è vero,
sostanzialmente tirando fuori dalla navicella e ributtando verso terra, e ci sono tutte queste mani tese che cercano di prendermi al volo.
È una bellissima deposizione spaziale. L'annunciava prima le foto che lei stesso in parte, no? Alcune di queste, tutte queste pubblicate nel libro, sono sono scattate da lei. E... so, cosa sono? Sono dei quadri astratti, sono delle meraviglie, potrebbero essere appunto delle pitture, potrebbero essere anche dei mondi infinitesimali, immagini da microscopio. Invece sono Napoli di notte, Milano e le sue luci, la Sardegna, un angolo della Sicilia, via di questo qua.
Devo dire che
cos'è vederci
secondo
da
me le ragioni per andare nello spazio che per le quali mi augurerei che tutti potessero andare nello spazio sono due: la prima, quella di sperimentare questa assenza di gravità, e la seconda è quella di poter guardare la Terra da lassù. Da lassù stai girando attorno alla Terra a 28.000 km all'ora, che è più o meno 7 km e mezzo, 7 km 7 al secondo, quindi ogni secondo ti fai 7 km. E quello che succede è che la Terra ti gira sotto, sostanzialmente sei tu che stai girando attorno alla Terra, ma la Terra ti passa
sotto
e in un'ora e mezza ti fa il giro completo della Terra, con ogni 30-40 minuti c'è un alba o un tramonto, per cui il risultato è che ci sono 16 albe e 16 tramonti al giorno, e quindi questa Terra è come una modella. Mi sembrava di vedere una modella che si cambiava in continuazione. Se io andavo alla finestra, nel giro di pochi minuti passavo dai deserti alla Siberia, dalla Siberia ai Caraibi, dai Caraibi alle zone del Sud America, insomma è una cosa continua. C'era da rimanere lì a bocca aperta e guardare questo pianeta visto da lassù. Poi quando prendi la macchina fotografica, o comunque quando ho preso la macchina fotografica e ho cominciato a zoomare, mi sembrava a un certo punto di essere uno scienziato, no, col camice bianco, che sta guardando al microscopio un qualcosa, perché vedevo queste cose minutissime. Poi mi rendevo conto che qui siamo 100 km di dimensione, questa foto, e sembra una foto al microscopio.
Un astronauta è umano come noi, ha le stesse sensazioni, ha quelle sensazioni che noi ci immagineremmo di avere.
Beh, a bellissima, è bellissima, e una cosa è che dà l'impressione di essere estremamente fragile, questo sì. A me è sembrata, la Terra è sembrata una nave in viaggio nell'universo, e il fatto che noi fossimo marinai, noi esseri umani, e che siamo oggi troppo frazionati nel cercare di mandare avanti questa Terra, forse ci penalizza, perché dovremmo invece vedere questa Terra come un tesoro di tutti e cercare di, assieme tutti, di gestirla per mandarla avanti al meglio.
Quale migliore lezione, quale migliore consegna da parte di Paolo Nespoli? Quando torniamo lassù?
Tutte le notti, tutte le sere, appena posso.
Dai,
appena
per davvero, quando ci torna?
Andare nello spazio oggi come oggi è complesso, difficile, costoso.
Non c'è niente in programma.
Ci sono dei programmi dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Agenzia Spaziale Italiana. Ci sono due astronauti italiani che andranno nei prossimi
a breve,
quindi vedremo. Insomma, le possibilità ci sono, ma vedremo. Mi sento soddisfatto in quello che ho fatto, nel aver potuto realizzare questo sogno, di aver provato queste esperienze. Se sarà possibile ci andrò volentieri ancora in orbita.
Bravo, bene.
Altrimenti aspetterò i racconti dei nostri figli.
Per salutarci, ingegner Nespoli, qual è l'ultima cosa prima di addormentarsi lassù? Lei racconta nel libro questo nuovo modo di addormentarsi, le posizioni, cioè qual è l'ultima cosa che guardava prima di chiudere gli occhi?
Questa è una domanda complessa.
Davvero?
Perché, sì, perché non è che ci fosse sempre una stessa cosa.
Ma preferibilmente.
A me, tra l'altro, succedeva che di notte, di sera, andavo sempre a letto 2 o 3 ore dopo l'orario normale, quindi ero veramente stanco. Posta elettronica, Twitter, queste cose così, immagini, telefonate, quindi cambiavano,
certo,
sempre.
Certo, legami con la famiglia.
Esatto, cambiavano,
i rapporti,
cambiavano sempre queste cose. Ma questo senso, quello che si prova prima di andare a letto è una sensazione di andare a letto, di dormire, è una sensazione strana in orbita, perché nel momento in cui sei nella tua cabina telefonica, tutto chiuso, tutto spento, in questo sacco pelo e galleggi e vorresti dormire, in quel momento senti di cadere, perché la caduta libera, l'assenza di gravità è sostanzialmente una caduta libera, dove cadi e niente ti ferma, e in quel momento lì senti questa cosa di caduta, e quindi rimani un attimino così. Ma devi imparare a convivere con questa sensazione, ed è veramente all'inizio un po' sconcertante, e poi invece diventa molto bello e capisci quanto prezioso, quanto diverso, quanto unico sia questo posto.
Grazie di cuore all'ingegner Paolo Nespoli, occasione di questo bel incontro, di questa storia e il libro edito da Mondadori, dall'alto i problemi sembrano più piccoli. Grazie per avercelo testimoniato.
Grazie a voi.
Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.